non fare una trasposizione degli eventi fisici in digitali, perché è la cosa che secondo me ha meno senso in assoluto, perché ci portiamo dietro tutti i limiti del fisico e aggiungiamo anche i limiti del digitale in questo senso, no? Secondo me il metodo sarebbe quello di ripensare totalmente gli eventi da zero in questo periodo, quindi con il mezzo digitale, non attraverso il mezzo digitale. Quindi per fare questo bisognerà ripensarlo l'evento, quindi bisognerà soprattutto scardinare un po' un'abitudine, cioè è un periodo in cui tutti stanno scardinando e rimettendo a posto le loro abitudini, da quella casalinga a quella giornaliera, stessa cosa secondo me va fatto negli eventi. Una volta smontati e rimontati in un'altra forma, magari anche dopo, quando torneremo alla fisicità, magari ci accorgiamo che alcune cose che facevamo prima per anni non funzionavano così tanto bene.
Benvenuti in un nuovo episodio di Studio, il podcast che parla di innovazione, creatività e tecnologia. Ogni settimana, insieme a me, ci sono artisti, imprenditori e visionari che mi raccontano la loro storia e il segreto del loro successo. Ciao Davide, benvenuto in studio.
Ciao Andrea, grazie mille.
Oggi io vorrei parlare con te di eventi, che è uno dei settori probabilmente più coinvolti in tutto questo stop, in tutto questo lockdown che c'è stato, e sicuramente sarà uno dei settori che dovrà essere ripensato di più e si getteranno le basi per ciò che verrà nella prossima decade, ciò che verranno nei prossimi almeno 5 anni. Prima di iniziare, tu sei già stato ospite di studio, perciò se qualcuno è interessato può andarsi a vedere l'episodio che abbiamo già girato, che è uscito a febbraio, mi pare di ricordare. Per chi non ti conosce, una tua piccola presentazione, chi sei, di cosa ti occupi, perché ti occupi di eventi e che sarà quello di cui oggi parleremo.
Allora, io sono Davide, in arte Asker, Creative Director e cofondatore di WA Creative Company. E ci occupiamo praticamente di tutto quello che è il lato contenutistico degli eventi e il lato entertainment degli eventi e non solo. Ci basiamo sul video sostanzialmente. Negli anni abbiamo sperimentato la qualunque a livello media, siamo transmultimediali, come ci piace definirci, e quindi cerchiamo sempre di più di approcciare il concetto del multimediale con l'arte e la creatività. Quindi per noi tutto quello che è multimediale è uno strumento per esprimere creatività e arte, quindi da questo passiamo alle proiezioni, videomapping, ologrammi, AR, VR.
Cioè praticamente prendete il settore dell'intrattenimento a 360 gradi. Adesso che l'intrattenimento è per lo più casalingo, come passi le tue giornate, Davide?
Allora, io passo le mie giornate ormai praticamente pensando e riprogettando quello che sono i nostri lavori sostanzialmente, come potrebbero essere gestiti in questa situazione qua, e quindi sostanzialmente di tutti gli strumenti che avevamo a disposizione ho dovuto toglierne un bel po', come ad esempio il video mapping che adesso non avrebbe senso, o ripensarlo, quindi avere a disposizione un tot di tool in meno e capire con questi, quelli che rimanevano, cosa ci si poteva ricostruire sostanzialmente, un po' alla MacGyver, diciamo. E adesso ci stiamo espandendo a capire, comprendere, insieme anche alle agenzie, ai clienti, ad altri creativi, altri colleghi, come potrebbe, un po' quello che accennavi tu, come potrebbero diventare gli eventi in questo momento qua. E quindi come i mezzi digitali possono aiutare gli eventi a prendere una nuova forma sostanzialmente.
Qual è il pensiero comune che sta un po' emergendo in questo momento? Quali sono le soluzioni che si vedono all'orizzonte?
Allora, in realtà non c'è un pensiero comune, nel senso che c'è un po' una ricerca un po' ansiolitica di una soluzione veloce in questo momento qua, e infatti il rischio, che è quello su cui sto cercando un po' di dibattermi, cercare di battermi e di dibattere insieme a colleghi per capire in che direzione è meglio andare, è quella di non fare una trasposizione degli eventi fisici in digitali, perché è la cosa che secondo me ha meno senso in assoluto, perché ci portiamo dietro tutti i limiti del fisico e aggiungiamo anche i limiti del digitale in questo senso, no? Secondo me il metodo sarebbe quello di ripensare totalmente gli eventi da zero in questo periodo, quindi con il mezzo digitale, non attraverso il mezzo digitale. E quindi che potenzialità mi dà il digitale che prima non potevo avere con il fisico? Quindi sfruttiamo quelle, cioè sfruttiamo le potenzialità, non accumuliamo limiti sostanzialmente. Quindi per fare questo bisognerà ripensarlo l'evento, quindi bisognerà soprattutto scardinare un po' un'abitudine, cioè è un periodo in cui tutti stanno scardinando e rimettendo a posto le loro abitudini, da quella casalinga a quella giornaliera. Stessa cosa secondo me va fatto negli eventi. Una volta smontati e rimontati in un'altra forma, magari anche dopo, quando torneremo alla fisicità, magari ci accorgiamo che alcune cose che facevamo prima per anni non funzionavano così tanto bene.
Si dice think out of the box, quindi pensa fuori dalla scatola. Mi sa che la scatola si è proprio distrutta in questo caso, quindi dobbiamo essere in grado di ricrearla e ripensare completamente a tutto. Anche perché negli ultimi anni quello che io vedevo, e che secondo me voi siete la dimostrazione di questo, è che c'era sempre più digitale negli eventi fisici, c'erano sempre più esperienze. Mi vengono in mente le mostre di alcuni pittori, no? Che sono magari pittori impressionisti o pittori del Rinascimento fatti in digitale, quindi ripensate immersive, ma anche a tutti gli eventi, per esempio, che vengono fatti nelle grandi città. Mi viene in mente per esempio Milano, che è la città in cui viviamo noi, vive di eventi, e vive di eventi anche digitali in termini reali, nel senso che all'interno dell'evento reale c'è tutta una forte componente digitale. Che componente umana possiamo portare invece nel mondo digitale?
Ho letto un articolo su Forbes, che poi avevo anche postato sui mio canale Facebook e LinkedIn, e aveva fatto un esempio molto carino, secondo me. Aveva fatto un evento digitale, però nel momento del pranzo avevano mandato con un delivery a casa degli utenti, dei loro dipendenti, praticamente il pranzo, come se fosse il buffet dell'evento, sostanzialmente. Secondo sì. Me è questo che bisogna ripensare, un po' questi trucchetti che ti riportano sulla freddezza del digitale, ti danno ancora quel senso di comunità vera, un po' più calda. Tu hai toccato un punto che c'è molto vicino, perché noi abbiamo fatto una mostra digitale a Milano, alla Permanente, che è quella di Raffaello 2020. Adesso dovevamo rifare la mostra della camera immersiva sostanzialmente a Cagliari, a Firenze. Ovviamente si è bloccato tutto, perché non possono più fare queste cose qua. E una cosa su cui noi stiamo ragionando molto, abbiamo detto insieme a questo nostro cliente, abbiamo detto: ma visto che voi non potete più fare mostre fisiche in questo momento, e non lo potrete fare per i prossimi mesi, perché noi saremo l'ultimo dei campi che comincerà a riattivarsi, sì. Ma perché non sfruttare ad esempio il VR per continuare a diffondere questo tipo di arte? Da una parte c'è pieno di musei che hanno fatto la soluzione dei tour virtuali della galleria, in cui io non credo molto, perché quello che hanno fatto, hanno preso una roba reale e l'hanno fatta diventare un tour virtuale, dove io giro virtualmente, però alla fine mi sto guardando delle figurine, perché non ho la fisicità del quadro, non ho la dimensione, eccetera. Mentre invece in un campo come una camera immersiva, che abbiamo fatto tutta proiettata, quella è un'opera digitale che nasce, è già nativa digitale. Quindi trasportare quella cosa lì nel VR, in un VR, è più naturale come passaggio. Sì. Allora sì che ha senso, perché quella nasce così e viene trasmessa così. Anzi, è quasi più innaturale dargli una fisicità quasi che neanche ritrasmetterla in VR. Esistono musei e gallerie virtuali come Art Tech di New York, Atelier de Lumière a Parigi e moltissimi altri a Tokyo e in giro per il mondo, che vivono di queste mostre virtuali. Quindi io a casa me la guardo, se che sia dal computer, dal cardboard, dall'Oculus o quello che sia.
Senti, sempre a proposito di opere invece, quello che verrà prodotto, e come opere intendo qualsiasi tipo di cosa, dalla musica agli eventi, le performance, VR, secondo te questo evento che stiamo vivendo, questa cosa epocale che segnerà inevitabilmente la nostra generazione, segnerà i prossimi anni a venire, come impatterà poi sulle varie forme d'arte? Si sentirà tanto questa cosa, oppure cercheremo di superarla, parlarne il meno possibile, cercheremo di andare avanti, guardare oltre?
No, io penso che non sarà difficile che se si farà finta di niente. E solitamente, tra l'altro, il campo artistico è quello che ci riflette di più, cioè non so come dire, se lo porta più intrinsecamente un effetto di questo tipo qua.
Sì, forse perché è per natura più abituato a essere introspettivo, a cercare delle domande senza porsi delle risposte. Sento tanti artisti far fatica. Perché lo stiamo vivendo in questo momento? Perché non è passato, non è una cosa che è già passata e quindi siamo riusciti a elaborarla, è una cosa che stiamo vivendo adesso.
Ho visto che c'è proprio una scissione a livello personale, cioè di personalità di ognuno. C'è quelli che solitamente funzionano bene sotto pressione, che sono in fase super creativa e quindi sfruttano il famoso sono a casa, ho tempo per fare un sacco di roba, disegna, suona, eccetera, esatto. E invece c'è tanta gente che invece dice io non riesco a fare niente, cioè sono a casa, so che potrei fare un sacco di roba, ma non ho assolutamente stimolo, perché magari sono uno che c'ha l'ansia per la situazione, per il periodo, oppure sono uno che sono stimolato dagli altri e in questo momento ho questa carenza, oppure sono stimolato dal fatto che vedo cose diverse e in questo momento non ho questo stimolo visivo, no? Tutta una serie di cose che invece ha bloccato clamorosamente la creatività a tanti.
Guarda, ti dico, la mia esperienza personale è un po' questa, perché il momento ti fa ripensare un po' a tutto, cioè come si fa a trattare di un tema come l'innovazione, la creatività, senza prendere in considerazione ciò che stiamo vivendo? E come fai a parlare di ciò che stiamo vivendo se non sei, non lo so, un medico o qualcuno che ne sa veramente? Allora ti blocchi un po', e dall'altra parte anche il confronto con gli altri, che è importantissimo, che è uno dei motivi per cui io ho sempre spinto le persone a dire andate a vivere, se siete dei creativi, nelle città, perché nelle città hai tante contaminazioni, parli con delle persone con cui non parleresti mai, li conosci e di persona nascono sempre nuove cose. Quindi dover fare tutto in un unico ambiente a me ha condizionato molto. Te come ti stai vivendo questa fase invece dal punto di vista creativo?
Da una parte io è una situazione che, vabbè, non in questi termini, però siccome ho fatto molti anni da freelance, per me è stato un po' un ritorno al freelance, nel senso che mi sveglio al mattino, mi metto davanti al computer e poi non stacco fino alle 8:30 di sera, con la differenza che poi anche dopo le 8:30 devo tocca rimanere in casa, no? Però diciamo che sull'aspetto lavorativo è una cosa che io bene o male avevo già passato, nel senso da freelance, quindi mi sembra di essere tornato in quella situazione in cui ero io il mio computer sostanzialmente, no? Ti dirò, mentre da una parte a livello più lavorativo sono super stimolato dal fatto, perché io penso che sono tra quelli che funzionano bene sotto pressione, no? Quindi a me la cosa di dire ok, il mio campo in questo momento qua non parte e non partirà per un po', devo trovare una soluzione, a me piace trovare delle soluzioni, e quindi io ho cominciato a progettare, a ragionare sui progetti, a inventarmi cose nuove, e quindi sto lavorando tantissimo, come ti dicevo, no? Su riprogrammare tutto lo studio e cercare di farlo ripartire il prima possibile, ma soprattutto pensarlo come stimolo per dire ok, ci può aprire altri campi questa cosa qua, sfruttiamola, no? Su un sacco di cose. L'altro lato invece, sai che io ho sempre fatto graffiti, ad esempio non mi verrebbe mai in questo momento di disegnare. Cioè, per far graffiti vuol dire che mi sto rilassando mentalmente, e sì, non è la situazione giusta.
Che era un po' quello che dicevamo prima, cioè non è una situazione da vacanza. Nonostante all'inizio ci sembrava così, sì, siamo a casa, è un periodo disastroso, però stiamo affrontando questa cosa, rendiamocene sempre conto, da casa con le ciabatte. Cioè, quindi non siamo in una trincea di guerra, quindi ci sono tanti problemi, però nonostante tutto, se questo ci porta a qualche periodo di quarantena, non lo vedo neanche tanto male rispetto a quello che è successo in passato, nel secolo scorso. Hai parlato prima della 5 euro challenge, è una cosa che avete fatto, diciamo, proprio nel primo periodo della quarantena, mi sembra di aver capito. Vi siete messi sotto e avete realizzato questa cosa. Me ne vuoi parlare un attimo?
Sì, allora, a un certo punto abbiamo detto ok, tutti i lavori che ci avevamo erano saltati da un giorno con l'altro, con l'inizio della quarantena. E quindi abbiamo detto, va bene, cos'è che stavamo sperimentando prima di entrare qui? Stavamo sperimentando sulla R, va bene, pensiamo a qualcosa che continui a sperimentare, ma allo stesso tempo come può entrare in questo periodo qua? Quindi abbiamo detto, ok, la realtà aumentata è un mezzo che di suo può essere usata ancora, anche in questo periodo di lockdown, e anzi può avere il valore aggiunto di portare la creatività nostra, che solitamente la trasmettiamo attraverso gli eventi e quindi aggregazioni di persone in modo fisico, ci permette di portare la creatività in casa direttamente dalla gente che non può uscire. Quindi abbiamo pensato, abbiamo detto ok, qual è una cosa che la maggior parte della gente potrebbe avere a casa, e dopo mezz'ora di brainstorming su varie cose è stato fuori ok, probabilmente le banconote sono quelle che bene o male tutti potrebbero avere a portata di mano. Sì. Abbiamo detto va bene, prendiamo una banconota, prendiamo la 5 euro.
Prendiamo quella da 5 euro perché in questo momento non so chi ha 50 euro in tasca.
Esatto. Esattamente.
Quella da 5 euro ce l'hanno tutti, quindi prendiamo quella.
Esatto. Quindi trasformiamola in un mezzo di comunicazione, cioè svincoliamola dalla sua visione di banconota, soldi, economia, eccetera, ma è semplicemente un mezzo di comunicazione come può essere il monitor del computer, ma reale. E quindi cosa facciamo? Aggreghiamo tutti, facciamo un modo di aggregazione dei creativi. Parlando con una mia amica psicologa, è che lei mi diceva tantissimi creativi hanno bisogno di una guida perché non sanno cosa fare. Visto che non solo noi, ma anche i nostri colleghi saranno fermi, teniamoci in contatto, facciamo fare networking anche tra i creativi e quindi apriamo questa challenge dove semplicemente per divertimento ognuno, i creator che vogliono partecipare, fanno un video da 20 secondi su un template che mandiamo noi e poi noi ogni giorno caricheremo un artista diverso sulla realtà aumentata del 5 euro che uno si può guardare scaricando l'applicazione Aria Platform. Okay. Inquadrando semplicemente il 5 euro. Poi noi un canale Instagram, daremo tutte le novità, apriremo prossime challenge e soprattutto faremo archivio di tutti gli artisti che hanno partecipato, che quindi rimarrà lì come una galleria sempre aperta su tutti.
Sull'aspetto realtà virtuale, realtà aumentata, tu come lo vedi nel mondo dell'intrattenimento oggi? Siamo forse finalmente arrivati ad avere una realtà virtuale fruibile oppure non ancora per l'intrattenimento e per riuscire a combattere un po' la noia e la quarantena che c'è in questo momento in cui forse dovremo affrontarne altre piccole quarantene se ci saranno delle altre chiusure e comunque ulteriori rischi pandemici nei prossimi anni visto che il mondo è così interconnesso oggi. Abbiamo visto che basta niente per farci bloccare tutti quanti.
Bisogna scenderle un attimo, realtà aumentata e realtà virtuale.
Ok.
Allora, la realtà aumentata, dico magari per chi ci ascolta velocemente, è quella che si vede attraverso un dispositivo e quindi fa una sorta, aggiunge alla realtà un elemento digitale, che è l'esempio più classico sono i Pokémon Go, che conoscono tutti, mentre la realtà virtuale è quella visibile a 360 gradi, ad esempio attraverso Oculus, Samsung, Cardboard, caschetti vari, eccetera.
Sono quelle cose che ti metti sugli occhi praticamente, sì.
Allora, la realtà aumentata ha un'impennata abbastanza importante. Da quando è partita da adesso è sempre stata con un grafico in ascesa. Perché? Perché è meno invasiva. È meno invasiva di mettere in testa un caschetto. Perché vuol dire che tu, con la realtà aumentata, tu è già fruibile attraverso il tuo dispositivo che hai in mano tutti i giorni, attraverso il cellulare sostanzialmente. Quindi sta diventando molto più semplice l'utilizzo da parte degli utenti. E ti permette di fare anche cose piccole, viene sfruttata un sacco anche a livello di, non lo so, sanità, a livello di lavoro, eccetera, per dare istruzioni e sempre di più anche in campo entertainment, sicuramente, anche in campo pubblicitario, perché adesso secondo me le cose cominceranno ad avere più livelli di comunicazione, quindi ci sarà il cartellone pubblicitario che ha un livello di comunicazione guardato occhio nudo. È un secondo livello di comunicazione guardato attraverso un cellulare e quindi incominceranno ad avere più livelli di comunicazione le cose, quindi si aprono scenari molto a ventaglio, mentre invece la realtà virtuale è sempre stata un po' altalenante secondo me, nel senso che ha sempre avuto dei picchi, poi a un certo punto è rimasta stabile, poi è ritornata su, poi è andata un po' giù, poi è tornata su perché ad ora è un po' più invasiva, è un po' più complicata per gli utenti. Uno, perché non tutti hanno a casa un caschetto, anzi, ad ora sono anche pochi quelli che ce l'hanno. È tanto rivolta ai gamer adesso, cioè nel senso che loro sono probabilmente quelli che hanno i caschetti, poi perché sono quelli che la usano di più, e sono i più avvezzi anche ad usarla, quindi non è complicato per loro capirla. Non metto in dubbio che secondo me questo periodo qua sbloccherà un sacco di tecnologia che prima magari la gente era un po' più restia, adesso al momento di o viene obbligato a provarla oppure semplicemente la prova perché non ha altre alternative sostanzialmente.
Sì.
Quindi secondo me può essere che entrambe le tecnologie continuino a avere uno sviluppo abbastanza potente.
Senti Davide, abbiamo parlato tanto di creatività, di artisti, di opere. Che cosa ti ha influenzato in questa quarantena?
Bah, sai che praticamente sto facendo un pieno di tra webinar, podcast, YouTube, sto seguendo la qualunque, articoli, nel senso,
okay.
Sì, mi sembra di aver attaccato lo spinotto stile Matrix praticamente, un po' perché vabbè è un po' nell'indole nostra tenerci aggiornati su più campi possibili per poter trovare le soluzioni giuste al momento giusto. Però mi piace anche capire cosa ne pensano da baricco della situazione alla società di eventi, a quali sono le nuove tecnologie, come le stanno sviluppando in questo periodo, che piega stanno prendendo, no?
Sì, diciamo che finché è baricco che parla, che ha un'opinione, c'è un suo bell'articolo che ha scritto su Repubblica e che l'ha anche poi dopo riscritto su Medium. Finché è lui a parlare, allora lo ascolto molto volentieri. Il problema, secondo me, che si è visto in questa quarantena, che almeno io ho notato, è questa mole di contenuti che creiamo e che non riusciamo a guardare. Cioè ne creiamo talmente tanti che non potremmo neanche in 10 vite, come dice il mio amico Paolo Bacchi, lo saluto, non potremmo mai vedere tutto ciò che stiamo producendo. E questa quarantena è stata un po' la dimostrazione. Però dall'altra parte penso anche che un business sicuramente da abbracciare nei prossimi anni sia quello di fare una grande selezione, quindi puntare finalmente sulla qualità e non sulla quantità. Cioè di quantità ce n'è quanta ne vogliamo, però scegliamo una piattaforma che magari ci seleziona lei le cose migliori, oppure scegliamo uno show che ha poche puntate però belle, fatte bene. Almeno personalmente io preferisco un approccio del genere, sulla qualità anziché la quantità è ciò che ho sempre preferito. Tu cosa ne pensi invece?
Ma guarda, sono completamente d'accordo. Tra l'altro noi avevamo fatto a dicembre alla Farnesina un mapping proprio in critica all'infodemia generale che c'è in giro. Era proprio incentrato sul fatto del c'è talmente tanta informazione che diventa tutto piatto. Cioè, dall'emoticon dei gattini all'inquinamento globale al problema del coronavirus, hai così tanta roba che è impossibile che riesci ad approfondirla. E quindi a un certo punto viene tutto completamente appiattito. E quindi nella ricerca spasmodica di attenzione da parte di tutti, sia dei media, sia dei giornali, sia anche del singolo utente attraverso i social, alla fine nessuno tiene l'attenzione veramente, perché è impossibile, come dici tu. È impossibile avere attenzione su tutto, è possibile approfondire tutto, quindi viene tutto appiattito in un rumore di fondo sostanzialmente. Sì.
Tra l'altro aggiungo che con questa quarantena si è appiattito ulteriormente il livello, perché almeno prima c'era chi faceva YouTube, c'era chi faceva streaming, c'era chi faceva televisione, c'era chi faceva teatro. Oggi ci siamo tutti invece appiattiti nel nostro salotto, nel nostro studio di casa. Cioè, come faccio a approfondire più che altro un tema quando ho tutta questa mole di contenuti? Preferirei dei servizi che mi selezionano e che mi forniscono poche alternative, paradossalmente, perché di alternative YouTube e il web è pieno, se vogliamo intrattenerci.
Sai che su questa cosa ci riflettevo un po' di tempo fa e non saprei da che parte stare, perché paradossalmente quello che noto è che le nuove generazioni, siccome sono nati in questa infodemia qua, sanno che non tutto quello che gli viene passato è giusto, è vero ed è reale, no? Quindi intrinsecamente, secondo me, sviluppano una sensibilità nel trovare l'informazione giusta o che gli serve, di più invece che, ad esempio, i miei genitori. Cioè, nel senso che...
No, infatti non volevo essere cattivo con gli anziani, ma però è così, nel senso over 45-50 comincia... lo vedi il cambiamento?
Ma perché? Perché dalla loro generazione erano abituati a questa cosa, a quello che, se te lo dice il telegiornale, è una fonte vera e bisogna crederci, no? Quindi hanno poi trasposto questa cosa anche sui social, che è stato il male, perché poi adesso bisogna stare attenti di non credere alle cose che ti dicono su Facebook, guarda che quella è una bufala. Però è più pericoloso quasi per loro, e in parte anche a cavallo un po' con la nostra generazione, che più che sulle generazioni nuove, che invece su questa cosa qua c'hanno già gli anticorpi.
Sì, sono più sgamati, sì, assolutamente. Sì.
Quindi, da una parte ti dico, è un male, perché è un male quello dell'infodemia, però da una parte tempra le nuove generazioni a non credere a tutto quello che gli viene detto da una fonte che qualcuno ha detto che è autorevole.
E ci dovremmo abituare, perché o scegliamo la censura o scegliamo la libertà, e quindi è un tema molto delicato, assolutamente. Davide, grazie mille per questo aggiornamento di chiacchierata, per aver parlato, aver delineato un po' la situazione degli eventi, della tecnologia e della creatività, che sono i temi che parliamo sempre in questo podcast. Grazie mille, Davide.
Grazie a te.
A presto.
Grazie a te.
Ciao.
Ciao, ciao Andrea. Ciao, ciao.